Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. In questo mercoledì 14 maggio 2025. Oggi andremo a parlare di truffe online in varie declinazioni, parleremo anche di infrastrutture in Italia ma non solo e anche di intelligenza artificiale e Lego, i Lego sì, proprio i mattoncini, e anche della, spero di averne il tempo, della constatazione amichevole di incidenti digitale. Io comincio però ricordandovi i contatti per la trasmissione, che sono doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, suggerimenti, consigli, commenti questo programma. Invece, se volete dialogare, come al solito in maniera un po' frenetica con me, nel corso della trasmissione, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it con l'email, oppure WhatsApp, Telegram ed SMS al solito 331 62 14 013. Ma andiamo a vedere tutto quello che sta succedendo nel mondo di Internet in queste ore. E parlavamo di truffe, io mi rendo conto che in questo periodo le truffe online sono così frequenti da diventare un vero assillo, e mi ha colpito abbastanza un articolo scritto da Lauren Goody su Wired US che si intitola "Truffe con l'intelligenza artificiale, ormai viviamo nell'era della paranoia". Allora, cosa va a toccare la collega statunitense? Beh, un tema che sta diventando un grosso problema negli Stati Uniti, e attenzione, perché di solito il meccanismo è il seguente: gli Stati Uniti sono la piattaforma di test e poi invece arrivano anche nel nostro paese, magari ci mettono un po', ma ce la fanno. Sono in aumento le truffe che utilizzano le offerte di lavoro da un lato o dall'altro come leva. In che senso? Allora, ci sono sia le truffe in cui qualcuno offre lavoro ma in realtà sta cercando di rubare delle informazioni personali al candidato per riuscire poi a rubare dei soldi, ottenere delle informazioni o altro, e ci sono anche le truffe al contrario, cioè quelle di persone che si candidano per un lavoro fingendo di essere qualcun altro e poi, una volta che hanno ottenuto il lavoro, rubano informazioni dall'azienda da cui sono stati assunti oppure fanno altre attività malevole. Insomma, negli Stati Uniti le segnalazioni di truffe legate al lavoro, riporta Wired US, sono quasi triplicate tra il 2020 e il 2024. E le perdite economiche collegate sono arrivate alla bellezza di 500 milioni di dollari. Allora, nell'articolo Lauren Goody riporta le testimonianze di varie persone. Intanto chi si è trovato a subire una truffa di questo tipo. In pratica la testimonianza è di una professionista che a un certo punto, nel corso di una intervista per avere un posto di lavoro, si è resa conto intanto che i suoi interlocutori non accendevano la webcam durante la conversazione, ma poi ha cominciato a chiederle delle cose piuttosto strane, come il numero della sua patente. Considerate che negli Stati Uniti il numero della patente, visto e considerato che anche se ora le cose stanno per cambiare, non ci sono documenti di identità come la nostra carta d'identità, beh, è un sistema abbastanza semplice per andare a impersonare qualcun altro, fare il cosiddetto furto di identità. La cosa divertente invece è vedere come stanno reagendo le persone che stanno dall'altra parte della barricata, cioè quelli che devono, per esempio, verificare i candidati a un lavoro. Perché le tecniche che usano sono quelle che si possono definire low-fi, cioè poco tecnologiche. Una tecnica possibile è quella di chiedere a un certo punto all'intervistato di inquadrare con la videocamera del telefono lo schermo del monitor per vedere se sta utilizzando un software di intelligenza artificiale per creare un deepfake, quindi per alterare le sue fattezze, cosa che però Ken Schumacher, che cita questo tipo di tecnica, dice può portare anche a degli effetti un po' deleteri anche nel caso in cui la persona in realtà non abbia nulla da nascondere, perché chiedere una cosa del genere può mettere a disagio una persona. Un'altra tecnica che viene utilizzata, e questa mi ha divertito molto, è quella di chiedere a una persona nel momento in cui dichiara di vivere in una determinata città quali siano i suoi bar preferiti e di spiegare perché. Dicono di solito chi non ha mentito riguardo il suo luogo di residenza riuscirà a offrire un mucchio di dettagli, e invece chi ha mentito si ritroverà immediatamente in grandissime difficoltà. La cosa divertente, e la cita sempre la giornalista di Wired US, è il fatto che tutti questi problemi sono stati creati bene o male dall'intelligenza artificiale, perché sono i deepfake creati dalla AI che permettono di impersonare qualcun altro. Indovinate chi è che, e ne abbiamo già parlato qua a doppio clic, sta cercando di mettere a disposizione un sistema naturalmente a pagamento per verificare che le persone siano davvero umane? Beh sì, è proprio Sam Altman che ha lanciato il suo dispositivo per il riconoscimento della retina, che ha l'obiettivo dichiarato di certificare il fatto che una persona sia un essere umano e non sia invece un chatbot. Beh, è un po' come crearsi il mercato da soli e poi soddisfare un'esigenza generata da sé. E passiamo a un altro tipo di truffa che sta andando per la maggiore. Allora, qui lo spunto arriva da un ascoltatore di cui serberò l'anonimato, perché in realtà ha scritto a doppio clic a chiocciolaradiopopolare.it per chiedere un consiglio personale, non per segnalarlo per la trasmissione. Siccome io la privacy la rispetto, non dirò neanche il nome. Mi segnalava un'applicazione che prometteva dei guadagni in pratica facendo una serie di attività ripetitive, cioè tappare sull'app 4 volte al giorno su un pulsante. Allora, questa è una truffa che si sta diffondendo abbastanza rapidamente. Come funziona? Ci sono un po' di varianti, può trattarsi di mettere dei like a video di YouTube, può trattarsi di fare tap su qualcos'altro, ma in ogni caso il sistema è sempre il medesimo. In pratica si convincono le persone a entrare in una sorta di ecosistema finanziario, di solito legato ai bitcoin e alle criptovalute, promettendogli dei guadagni per delle attività insulse, mettiamola così. Qual è la tecnica di ingegneria sociale, come si chiama in gergo tutto questo? Beh, che uno magari fa 4 tap al giorno e gli vengono accreditati 5 euro a ogni tap, nel giro di un mese ha lì 600 euro e a un certo punto comincia a ingolosirsi, comincia a pensare di avere un piccolo tesoretto che si sta formando. A quel punto, nel momento in cui si vuole andare all'incasso, succedono tutta una serie di cose. Di solito i truffatori cercano di convincere le persone invece a versare degli altri soldi promettendogli dei guadagni, perché di solito quei soldi vengono proposti come se fossero investimenti in criptovalute, quindi soggetti a una remunerazione a seconda dell'andamento delle criptovalute stesse, e poi a un certo punto gli si dice che sì, possono avere quei soldi, ma devono versare delle spese perché c'è un passaggio da un paese all'altro e di conseguenza ci sono delle spese bancarie che vanno anticipate. Ecco, naturalmente quello che succede è che nel momento in cui la vittima paga quelle spese, diciamo, logistiche, non rivedrà mai più i suoi soldi, ma soprattutto non vedrà nemmeno il capitale promesso. Il problema sta diventando veramente gigantesco, e a confermarlo è anche una notizia arrivata proprio nella giornata di ieri, del fatto che sia stata individuata una società che si occupava in realtà della parte a valle di tutto questo, cioè il riciclaggio del denaro, gli incassi delle criptovalute, tutto quello che serve ai criminali per poi godersi i proventi delle loro malefatte. Qual è la cosa interessante? Beh, che nonostante tutto l'ecosistema di truffe a cui faceva riferimento questa società fosse cinese, perché la mafia cinese si è buttata nel business delle truffe finanziarie online da un bel po' di mesi ormai, beh, la società che gestiva il tutto aveva la sede in Colorado, il che è piuttosto sconcertante, visto e considerato che di solito quando si parla di truffe che arrivano dall'estero si pensa che tutto sia molto lontano. No, si trattava di una società che era molto molto vicina alle vittime. E se negli Stati Uniti si sono trovati a fare i conti con una situazione del genere, in cui c'erano una, in realtà erano tre, società che facevano da appoggio ai truffatori collocati in Cina, in Europa si cercano delle soluzioni per andare a bloccare le truffe finanziarie online. C'è una proposta, una serie di proposte di legge a livello europeo. Allora, la prima in pratica prevederebbe un sistema con rimborso automatico dalle carte di credito, quindi principalmente Visa, Mastercard, dalle banche e anche da PayPal per gli utenti truffati. Quindi non si dovrebbe più dimostrare il fatto di essere stati truffati, non ci si dovrebbe più trovare in situazioni particolarmente complesse, ma ci sarebbe un sistema, presumo, con alle spalle un sistema di assicurazioni, che permette di avere l'immediato rimborso, immediato e automatico, da parte di tutti questi soggetti per le vittime di truffe finanziarie. L'altra proposta, che è un po' più controversa e vedremo che fine farà, arriva dall'Irlanda. Perché? Perché l'Irlanda ha sottolineato come la maggior parte di queste truffe finanziarie in realtà sfruttino degli annunci online per attirare le vittime. Annunci che compaiono sui social network, che compaiono sui siti web, ma la pubblicità sui siti web la gestiscono pochi grandi soggetti, Google per esempio. E secondo l'Irlanda, a questo punto sono le big tech che dovrebbero verificare le autorizzazioni degli operatori finanziari che fanno pubblicità tramite i loro canali per impedire che ci siano dei truffatori. Ora, molti osservatori hanno rilevato come la proposta sia controversa, non solo perché non tutti i paesi dell'Unione Europea siano d'accordo, ma anche perché c'è un problema legato alla complessità di questo tipo di attività. Ora, prendiamo esclusivamente l'Unione Europea, ci sono 27 legislazioni diverse per quanto riguarda le autorizzazioni alle attività finanziarie, e obbligare le varie big tech a riuscire a gestirsi tutte queste legislazioni e fare le verifiche potrebbe essere molto molto difficile. La proposta però, secondo me, secondo il mio modesto parere, solleva un problema che c'è da tempo. A me capita spesso e volentieri, passando da un sito web all'altro, di vedere degli annunci che, se non sono delle truffe, perlomeno sono degli annunci che offrono dei servizi ambigui, mettiamola così, e fa strano vederli su grossi quotidiani online, vederli su siti di specchiata rispettabilità. Cioè, insomma, è un po' vero che c'è il Far West lì dentro, e mettere un po' d'ordine sarebbe una bellissima idea. Allora, oggi andiamo un po' a cerchi concentrici, no, tanto fino alla fine non ci andremo, però fa niente. Passiamo dagli Stati Uniti e il mondo all'Europa, passiamo all'Italia con due notizie. Allora, una è sono usciti un paio di articoli che fotografano il tema del CAI digitale. Che cos'è il CAI? È la constatazione amichevole di incidente. Ora, immagino che tutti voi sappiate benissimo di cosa stiamo parlando, sono quei bellissimi foglietti che ci portiamo dentro al cassettino della macchina nel caso in cui si faccia un incidente, in cui bisogna mettere i dati delle due persone, bisogna fare il disegnino in cui si spiega come c'è stato l'incidente e anche i danni che si sono subiti. Allora, in realtà da un po' c'è già la possibilità di fare la versione digitale del CAI. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un sistema che può essere disponibile per i clienti delle varie assicurazioni, sia sull'app che sul sito web, che permette di inserire tutte le informazioni che citavo prima, aggiungendo magari un po' di fotografie scattate al momento. Allora, vantaggi e svantaggi. Molti dicono che, attenzione, tra i vantaggi non c'è un cambio dei tempi di rimborso, nel senso che non si ottengono i soldi prima, e questo deve essere chiaro. Il vantaggio naturalmente è che è molto più facile farlo, probabilmente è anche più dettagliato di quanto possa essere una versione cartacea, ma soprattutto farebbe piacere alle assicurazioni. Perché? Perché permetterebbe di mettere un freno alle frodi assicurative, perché un'attività del genere deve essere fatta in tempo reale. Sappiamo che molte delle truffe e le frodi assicurative in realtà sono situazioni in cui magari qualcuno ha fatto un incidente, poi la settimana dopo lo denuncia con modalità diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, tutto questo è possibile già oggi a seconda della compagnia di assicurazione, ma da aprile 2026 sarà obbligatorio per tutte le compagnie d'assicurazione offrire questa possibilità. Vantaggio non secondario, cosa a cui io sono molto sensibile: in questo modo eviteremmo di stampare circa 6 milioni di moduli cartacei e quindi salviamo un po' di alberi. E passo invece dall'Italia e dal CAI digitale alla Lombardia, perché c'è qualche indiscrezione che circola riguardo il famoso appalto della banda larga satellitare in Lombardia. Allora, ricordo il tema: in Lombardia si cerca di andare a soddisfare i requisiti della strategia nazionale per la banda ultralarga 2023-2026. Attenzione, non è il piano per la fibra del 2030 europeo, questa è un'altra cosa che è partita, se non ricordo male, col governo Renzi, e per farlo c'erano state un po' di polemiche riguardo al fatto che sembrava che Starlink fosse un po', diciamo, l'azienda per la quale era stata disegnata questa sorta di appalto. Ci sono state polemiche, ci sono state smentite, e adesso però arriva anche qualche conferma. Perché? Perché sono arrivate le 5 offerte ad Aria SPA, che è l'azienda per l'innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia. Tra queste non c'è Starlink, però fra le varie proposte ci sono in particolare quella di Fibercop, o Fibercop, come lo si voglia pronunciare, e Fastweb. Si tratta di due cordate all'interno della quale ci sono varie aziende. Nelle varie aziende, in quella di FiberCop c'è FMC GlobalSat, in quella di Fastweb c'è Telespazio, ecco, entrambe le aziende hanno un accordo con Starlink, quindi possiamo dire che Starlink esce dalla porta ma rientra dalla finestra. Fra l'altro, Mila Fiordalisi, autrice dell'articolo sul quale sono andato a guardare questi aggiornamenti, fa notare che Starlink in realtà non si sarebbe potuta candidare direttamente per questo bando, dal momento che non è in grado di garantire tutte le attività richieste. Ma visto che questa settimana non l'ho ancora fatto, faccio una delle cose che tutte e tutti qui a Radio Popolare ci siamo riproposti di fare nelle nostre trasmissioni, cioè mandare in onda questo spot.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
E visto che parliamo di quel weekend, io vi ricordo anche che ci sarà il 6, 7 e 8 la festa di Radio Popolare al ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, come al solito, un'occasione per incontrarci, parlare di tante cose e vederci dal vivo. Doppio Click termina qui. Io nel frattempo non ho visto passare Disma Pestalozza, però sono abbastanza certo che il palinsesto di Radio Popolare prosegua con Poveri ma Belli. Non so se oggi Alessandro Diegoli sia in solitaria, se la giornata ieri al Cox 18 abbia lasciato dei segni a un Disma Pestalozza strano, sarebbe già entrato in onda. Vabbè. Una buona serata da Marco Schiaffino, ascoltate Radio Popolare, sostenete Radio Popolare come avete fatto una settimana dell'abbonaggio. A presto.